tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognino.
Vi saluta cordialmente Gael Kurtens. Buona domenica e ben ritrovati a Tempo dello Spirito.
Buongiorno anche da Luisa Nitti. Si conclude questa mattina un ciclo di meditazioni bibliche sul libro degli Atti degli Apostoli, tenuto dal pastore Stefano D'Archino.
50 anni fa la firma della Concordia di Leuenberg è il servizio che ascolteremo a seguire. Quella firma sancì la piena comunione fra le chiese luterane, riformate e unite europee, un punto di svolta nell'unità fra i principali rami della riforma protestante.
Il messaggio di Gesù Cristo viene portato fuori dai confini di Gerusalemme, anche a coloro che non sono ebrei ma che intendono accogliere pienamente l'Evangelo. Come reagiranno nella Chiesa di Gerusalemme?
Il commento del passo biblico contenuto in Atti 11 è curato dal pastore di Bellinzona, Stefano D'Archino, presidente della Chiesa Evangelica Riformata nel Ticino. Il testo biblico è letto dalla voce di Paolo Sesana.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buona domenica. La prima chiesa cristiana, quella degli Apostoli a Gerusalemme, iniziò ben presto ad attirare nuovi membri. Alcuni pagani vengono accettati dopo alcune discussioni, come il centurione Cornelio battezzato da Pietro. Però quella che sembrava un'eccezione si amplia.
Quelli che erano stati dispersi per la persecuzione avvenuta a causa di Stefano andarono sino in Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, annunciando la parola solo ai giudei e a nessun altro. Ma alcuni di loro, che erano ciprioti e cirenei, giunti ad Antiochia, si misero a parlare anche ai greci, portando il lieto messaggio del Signore Gesù. La mano del Signore era con loro, e grande fu il numero di coloro che credettero e si convertirono al Signore.
La persecuzione dunque disperde la Chiesa, ma la fa anche crescere. Gruppi di cristiani raggiungono luoghi distanti da Gerusalemme e portano la buona notizia di Gesù Cristo. Alcuni fra loro annunciano l'Evangelo solo ad ebrei, convinti che la promessa riguardi solo loro. Altri, invece, lo annunciano anche ai pagani. Sarà qualcosa di buono? L'Evangelista Luca subito ci assicura che in questo sono guidati dalla mano del Signore, dallo Spirito che muove tutta la prima Chiesa. Però sappiamo che nuove persone, con cultura e formazione differente, non sempre vengono accettate in gruppi consolidati. Come reagiranno allora nella Chiesa di Gerusalemme?
La notizia giunse alle orecchie della Chiesa che era in Gerusalemme, la quale mandò Barnaba fino ad Antiochia. Quando egli giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò e li esortò tutti ad attenersi al Signore con cuore risoluto, perché egli era un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla molto numerosa fu aggiunta al Signore.
La Chiesa di Gerusalemme vuole vederci chiaro. Infatti a Gerusalemme sono rimasti i 12 apostoli come gruppo dirigente e c'è bisogno di un certo controllo su cosa succeda lontano dalla prima Chiesa. Perché ad Antiochia, è chiaro adesso, è sorta un'altra Chiesa. Mandano dunque Barnaba, che si rallegra che sia tutto a posto. Anzi, è pieno di entusiasmo, perché, come osserva il testo, Barnaba è pieno di spirito e vede la grazia di Dio su di loro. Non ci deve sorprendere e non dobbiamo pensar male di questo controllo della Chiesa di Gerusalemme. Anche nel credo diciamo di credere alla Chiesa apostolica, nel senso che è collegata agli apostoli. È chiaro che le chiese, man mano che ne sorgono di nuove, per non allontanarsi dall'autentico Evangelo, devono guardare alla tradizione degli apostoli, che sono stati con il Signore fin dall'inizio e lo hanno visto risorto. Come oggi cerchiamo di rimanere collegati agli apostoli attraverso la scrittura. L'invio di Barnaba fa in modo che la chiesa di Antiochia sia in comunione con la prima chiesa. Subito dopo, però, scopriamo due nuovi tasselli che rendono la chiesa più fedele e coesa. Il primo.
Poi Barnaba partì verso Tarso a cercare Saulo e, dopo averlo trovato, lo condusse ad Antiochia. Essi parteciparono per un anno intero alle riunioni della chiesa e istruirono un gran numero di persone. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani.
Barnaba ha bisogno di un aiuto e lo va a trovare in Saulo, poi chiamato Paolo, che nel frattempo era a Tarso per sfuggire alla persecuzione. Perché? Va bene che la grazia di Dio sia sui nuovi fratelli, va bene la connessione alla Chiesa Apostolica di Gerusalemme, ma ci vuole anche formazione. C'è bisogno di istruzione. Ora, la fede cristiana non è difficile o dotta, ma è controintuitiva per i pagani. E comunque, al cambiare delle situazioni della vita, bisogna ragionare per non finire fuori strada. Saulo, con la sua esperienza, fede e preparazione teologica, può essere un valido aiuto in quest'opera. E, come per inciso, veniamo a sapere che proprio qui i cristiani iniziano ad essere individuati così, come a dire, adesso abbiamo una chiesa come la conosciamo oggi. Il secondo tassello per un'autentica chiesa è dato da ciò che segue.
In quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia. E uno di loro, di nome Agabo, alzatosi, predisse mediante lo Spirito che ci sarebbe stata una grande carestia su tutta la terra. La si ebbe infatti durante l'impero di Claudio. I discepoli decisero allora di inviare una sovvenzione, ciascuno secondo le proprie possibilità, ai fratelli che abitavano in Giudea. E così fecero, inviandola agli anziani, per mezzo di Barnaba e di Saulo.
Arriva una profezia di carestia e i discepoli che sono ad Antiochia non si mettono a proclamare la fine imminente del mondo, ma fanno invece una colletta di solidarietà per quelli della Giudea che sapevano ne sarebbero stati fortemente colpiti. Danno una bella prova di solidarietà. Le chiese, grazie allo Spirito, al legame con gli apostoli, alla formazione e alla condivisione, sono proprio un'unica chiesa. Un caro saluto a tutti voi e una buona settimana.
Una preghiera della Chiesa Riformata di Francia recita: «O Dio, donaci di poter ascoltare la Tua parola con vero desiderio di accogliere quanto essa promette e di praticare quanto comanda. Imprimila non solo nelle nostre menti, ma anche nei nostri cuori».
Unità nella diversità riconciliata è il principio guida della Concordia di Leuenberg. 50 anni fa la firma del documento che sanciva la piena comunione fra le chiese luterane riformate e unite europee. In occasione di questo anniversario la Chiesa Riformata di Lugano ha organizzato un culto speciale tenuto dai pastori Tobias Ulbrich e Daniele Campoli, un evento a cui partecipano fra l'altro sia la componente di lingua italiana che quella di lingua tedesca. Ascoltiamo il servizio.
La diversità è positiva, la divisione è negativa. Su questo principio veniva firmata 50 anni fa la Concordia di Leuenberg da parte dei rappresentanti delle chiese luterane, riformate e unite europee. Si apriva un nuovo capitolo nella storia dei rapporti tra i principali rami della riforma protestante. La Concordia di Leuenberg sancisce infatti la piena comunione fra le chiese firmatarie. Ciascuna chiesa mantiene la sua specificità, però riconosce nell'altra la Chiesa di Gesù Cristo. Questo permette fra l'altro la condivisione della cena del Signore e il reciproco riconoscimento dei ministeri. Per ricordare questo anniversario si tiene oggi a Lugano un culto speciale alle 10:30 presso la Chiesa Evangelica Riformata in Viale Cattaneo. Presiedono i pastori Tobias Ulbrich e Daniele Campoli, e proprio il pastore Daniele Campoli abbiamo raggiunto al telefono.
Il culto che celebreremo questa domenica a Lugano, nel quale rievocheremo il 50° anno della Concordia di Leuenberg, sarà un culto del tutto ordinario, nel quale però ci rallegreremo con preghiere, canti e riflessioni della comunione ecclesiale che si è instaurata tra le chiese della Riforma in Europa. Certamente un bel esempio, un'incarnazione di quel principio che chiamiamo unità nella diversità. Poi che questa commemorazione sia celebrata nel culto il primo del mese in cui a Lugano celebrano insieme il culto le due anime della nostra comunità, quella germanofona e quella italofona, ci darà un ulteriore stimolo a non considerare le differenze come un ostacolo, ma queste dovrebbero essere vissute invece come un arricchimento. D'altronde così si è manifestata la Chiesa nella prima Pentecoste.
Unità nella diversità riconciliata, quindi, è l'approccio scelto 50 anni fa dalle chiese protestanti europee. Questo ha consentito di superare antiche divisioni, in particolare fra luterani e riformati. Nel 500 queste chiese si divisero sulla comprensione della cena del Signore. Se Martin Lutero riteneva che in essa fosse corporalmente presente Cristo, negli elementi del pane e del vino, Ulrich Zwingli riteneva invece che la presenza di Cristo fosse spirituale. Con la firma di Leuenberg è stato stabilito che differenti teologie possono essere compatibili dal momento che le chiese si riconoscono reciprocamente come Chiesa di Gesù Cristo, una santa, universale e apostolica. Sentiamo ancora il pastore Campoli.
La Concordia di Leuenberg è certamente importante perché ha portato al pieno riconoscimento di due grandi chiese europee. Tuttavia, in altri contesti in cui le chiese evangeliche sono minoritarie, vari accordi per il reciproco riconoscimento sono avvenuti. Basti pensare, per esempio, alla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, che dal dopoguerra hanno intensi rapporti di collaborazione. Nel 1975 le chiese metodista e valdese si sono unite con un patto di integrazione. E poi nel 1990 è seguito un patto di reciproco riconoscimento tra le chiese battista e valdese, con cui vi è il reciproco riconoscimento dei ministeri nella Chiesa. È altresì importante, secondo me, prendere atto dei continui riferimenti di Papa Francesco al concetto di unità nella diversità, che è stato da Oscar Kuhlmann in poi il modello, la proposta protestante per intendere l'unità delle chiese cristiane. Ebbene, questo è anche il modello Leuenberg.
Dunque, un accordo firmato 50 anni fa può costituire ancora oggi un modello per il dialogo. Le differenze teologiche possono rimanere, ma a rimanere soprattutto il reciproco riconoscimento e il dialogo teologico che non divide ma arricchisce tutti gli attori coinvolti. Conseguenza pratica di quella firma fu anche la creazione della Comunità di Chiese Protestanti in Europa, che peraltro ha in programma nei prossimi mesi una serie di iniziative per ricordare l'anniversario. In particolare, la celebrazione ufficiale si terrà a Vienna il 4 e 5 luglio con il titolo La missione delle chiese protestanti in Europa oggi. Disponibili tutte le informazioni sul sito leuenberg50.org. E ricordiamo ancora che questa mattina alle 10.30 il pastore Daniele Campoli e il pastore Tobias Ulbrich presiederanno un culto speciale presso la Chiesa Riformata di Lugano per ricordare i 50 anni della Concordia di Leuenberg.
È in distribuzione in questi giorni il numero di maggio del mensile Voce Evangelica, pubblicazione della Conferenza delle Chiese Evangeliche di Lingua Italiana in Svizzera.
Il numero si apre con un'intervista curata da Lucia Cuocci a Sally Azar, la prima donna pastora in Palestina. La sua consacrazione nel mese di gennaio ha fatto il giro del mondo e è stata rilanciata da molti canali internazionali di informazione. Giovane, araba e cristiana, Sally Azar incarna un segno di speranza nella Chiesa Luterana di Giordania e Terra Santa.
Il numero di maggio di Voce Evangelica presenta anche un dossier sul tema Chiese e banche, fede e fiducia. In questo corposo dossier si parla del crollo del Credit Suisse e i temi etici ad esso connessi.
E tu, Gael, hai curato qui una approfondita intervista con il teologo protestante Pierre Buller.
È un altro articolo del dossier, tratta del tema degli investimenti e di come le chiese dovrebbero ripensare in maniera etica questa delicata materia.
Il mensile include poi, fra l'altro, una pagina dedicata al 17 maggio, giornata internazionale contro l'omofobia, e un articolo su Africa, sfruttamento da parte dell'Occidente e schiavitù.
E segnaliamo ancora un articolo dedicato a Johannes Commander, il riformatore di Coira, che 500 anni fa iniziava la sua azione nella capitale grigionese.
Tempo dello Spirito termina qui, grazie per averci seguito.
Un ringraziamento a Michele Bonasorta, con noi oggi in studio, per la parte tecnica. Da Gael Kurtens e Luisa Nitti, buona domenica!